Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 9:31 minuti. In studio Omar Caniello. E questa mattina in questo spazio che, come sapete bene, solitamente dedichiamo al microfono aperto di Radio Popolare, siamo felici, veramente felici, di ospitare Cristina Catafesta. Due parole, Cristina, per chi non lo sapesse, è rientrata ieri dalla Turchia, dove dopo oltre 10 giorni è stata costretta in un centro di detenzione turca, arrestata mentre si trovava nel paese come osservatrice per le elezioni presidenziali. E innanzitutto buongiorno Cristina, benvenuta.
Grazie, grazie mille.
Cristina, inizio subito nel chiederti banalmente come stai, come ti senti.
Sì, adesso mi sento finalmente bene. Mi sembra davvero un sogno essere rientrata in Italia e restituita ai miei affetti.
Ecco, io racconterei fin insomma dall'inizio quanto ti è successo, e ricordando innanzitutto quando, perché sei arrivata in Turchia.
Dunque, io faccio parte di un'associazione che si chiama CISDA, che è Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane, che, come dice la sigla, si occupa principalmente di progetti per donne afghane in Afghanistan, soprattutto per vittime di abusi domestici, di violenza domestica, quindi questo è, diciamo, il nostro principale obiettivo. Poi in realtà, ovviamente, dopo Kobane l'interesse anche per la situazione di altre donne nel mondo ci ha toccato, ed è per questo che quando l'HDP, che è l'HDP, ha fatto appello per l'arrivo di alcuni osservatori internazionali in occasione delle elezioni turche, la nostra associazione ha deciso di inviare un gruppo di 6 persone, quasi tutte membri dell'associazione o comunque sostenitori dell'associazione, e aderendo a questo appello siamo andate in Turchia. In realtà il compito di osservatore era molto semplice, molto normale: dovevamo visitare alcuni seggi, verificare che la gente potesse accedere al seggio in maniera regolare, quindi non c'è stata nessuna intromissione vera nelle operazioni di voto. Era una richiesta di solidarietà internazionale a cui non ci siamo sottratte.
E a cui erano informate le varie autorità locali competenti.
Ma guarda, la prova è proprio questa, nel senso che non mi è mai stato chiesto a proposito della legittimità della nostra presenza lì, quindi questo significa che la nostra presenza lì era legittima. D'altro canto, anche in Italia, se vai fuori da un seggio,
certo,
non ti arrestano per questo, e quindi qua abbiamo subito una serie di controlli inauditi, ma questo è normale in Turchia. È la terza volta che vado in Turchia e ogni volta ci è capitato di essere fermate, di essere controllate, quindi ci sono molti checkpoint di controllo della polizia turca. Ci avevano fermato già 2 volte prima del mio arresto, quindi diciamo il clima non era particolarmente teso o preoccupante. Nel momento dell'arresto eravamo lì in sesta, stavamo chiacchierando tranquillamente, tanto nemmeno davanti a un seggio.
Ecco, adesso ci arriviamo al momento dell'arresto. Ti volevo chiedere, tu in questa associazione sei una volontaria, che lavoro fai nella vita?
Sì, io ho lavorato per 40 anni in un'azienda di telefonia, non faccio il nome per evitare la pubblicità, e sono pensionata da 2 anni, quindi io vivo della mia pensione. E sono un'attivista politica per i diritti umani, per i diritti delle donne, da tanto, tanto, tanto tempo.
Dicevamo, il momento dell'arresto, dove vi trovavate in quel momento? E ci racconti che cosa è successo? Vi hanno fermato, vi hanno chiesto i documenti, vi hanno sequestrato il materiale che avevate con voi?
Non avevamo niente con noi, ma non perché niente era previsto che avessimo, quindi nessun materiale politico, nessun materiale di diffusione, niente. ci hanno fermato, come ti dicevo prima, in un momento assolutamente tranquillo, stavamo chiacchierando a un angolo di strada e hanno verificato di nuovo i documenti, fin qui tutto normale perché c'era già successo, e dopodiché mi hanno preso, mi hanno portato via.
Hanno preso solo te del gruppo? E nel momento in cui ti hanno portato via ti hanno detto il perché volevano fare altre verifiche?
No, niente.
Ti hanno detto di seguirli, erano diciamo polizia in borghese.
Sì, sì, quindi non so se dei servizi o che erano in borghese.
E ti hanno caricato su una macchina?
Su una macchina, io docile, perché mentre non avendo niente da temere fino a quel momento, li ho seguiti e mi hanno portato subito a un posto di polizia.
E da lì hanno cominciato a farti domande?
Il primo interrogatorio l'ho avuto il giorno dopo con un poliziotto che parlava inglese.
Quindi tu quanto tempo hai trascorso più o meno all'interno di questo?
Del primo posto di polizia di Batman, un giorno e mezzo, una notte, pomeriggio e la notte.
Pomeriggio e notte senza che nessuno ti avesse spiegato il perché del fermo in quel momento.
Assolutamente.
Ed eri in una cella, eri in una stanza.
Una cella vera. Ho dormito lì per una notte.
In quel momento immagino che però la preoccupazione forse...
Sì, io ho vissuto di paura per tutto il periodo in cui sono stata là. Mm-mm. Perché quando ti isolano, non ti forniscono informazioni, non ti dicono perché, per come, quando verrai rilasciata... Comunque hai paura.
Certo. Ti hanno permesso di chiamare, di avvertire qualcuno?
Assolutamente mai. Mi hanno sequestrato lì subito il telefono e tutte le... Beh, avevo solo il telefono. E ho potuto, soltanto nel trasferimento, quindi dopo la seconda notte, ho potuto usare per un giorno il mio cellulare, diciamo nel trasferimento, le 5 ore di trasferimento da Batman a Gaziantep.
Dove poi ti hanno rinchiuso
nel centro di detenzione.
Passo prima, a quel punto tu dicevi, prima di questo passaggio hai avuto la possibilità di parlare con qualcuno, in quel momento ti hanno spiegato il perché del fermo, dell'arresto?
Il poliziotto che mi ha interrogato, che parlava un buon inglese, mi ha spiegato appunto che io ero accusata di propaganda terroristica, mi ha fatto... Quella è stata, credo, la cosa più, non so se tra ridicola o... Mi ha fatto vedere delle immagini prese dal mio profilo Facebook, alcune non c'entravano assolutamente niente. Io in manifestazione, capirai, ho 40 anni che vado alle manifestazioni, insomma, non, anche perché manifestazioni, chi vive in Italia, anche il 1° maggio c'è lo spezzone per i curdi, quello per i palestinesi, quello per cui farmi vedere a una manifestazione dietro allo spezzone dei curdi in Italia.
Ti hanno fatto vedere quelle immagini lì?
Quelle immagini e poi alcune che non c'entravano assolutamente niente. Io ho un'amica che si chiama Patrizia, che io sono stata candidata al municipio di Milano. E lei aveva mandato in giro le foto di 3 persone dicendo: io voterò queste persone perché sono amiche, perché le conosco, quindi è una cosa banalissima. Mi ha fatto vedere questa foto dicendo: è questa. E io ho detto: questa è la foto di me candidata al comune di Milano. Cioè, ho detto al municipio. Quale municipio?
Ti sei chiesta perché, tu ci raccontavi, sei stata varie volte in Turchia, perché ti hanno fermato proprio adesso, cioè nelle scorse settimane, mostrandoti poi nell'arco in realtà di poche ore queste immagini? Ti sei dato una spiegazione del perché questa volta, in questo modo, con questo tipo di accusa, su cui poi adesso torneremo?
Intanto c'è questa legge di emergenza voluta da Erdogan, che tutti pregavano nel centro di detenzione che finisse il 18 luglio. Non so se poi è vero, perché racconta anche un sacco di... Vabbè, non so se posso... E lì al centro ci speravano, perché molte persone avevano la mia stessa accusa, assolutamente ingiustificata, e quindi dicevano: se finisce lo stato di emergenza, magari ci liberano. E primo questo. Secondo, l'intento è chiaro, cioè quello di fare terra bruciata della solidarietà internazionale, che comunque resta attiva e alta verso quel paese, verso la situazione dei curdi, eccetera. Io credo che sia stato proprio un messaggio. Credo che sia stato un messaggio, cioè, piantatela di rompere le scatole, insomma, questo era un po'.
L'accusa poi cadrà, quella di propaganda terroristica, correggimi se sbaglio, nel giro, se non ho capito, di pochi giorni.
Io l'ho saputo tra l'altro in modo, perché non ti dicono niente.
Cioè, in quel momento loro ti hanno detto della propaganda terroristica, sappiamo che in Turchia, come ci dicevi giustamente tu, è un'accusa che ha portato in carcere migliaia di persone negli ultimi mesi, veramente migliaia di persone, è un'accusa pesante. In quel momento ti chiedo, quando un funzionario di polizia turco ti dice guarda, per te l'accusa è propaganda terroristica, tu cosa hai pensato? Cioè, lì qual è il primo istinto? Chiedere di poter sentire un legale, di sentire l'ambasciata?
Certo, ho chiesto di poter sentire un legale, ma no, direi che però devo dire non è stato proprio il primo pensiero. Il primo pensiero è stato quello di spiegargli perché la loro accusa era assolutamente infondata. Cioè, pensavo ancora di poter ragionare con delle persone lucide e quindi potergli dire guardate, andare in manifestazione in Italia è permesso, ma non l'ho fatto in Turchia, non ho partecipato a una manifestazione, certo, in Turchia. Cioè, quindi quello che mi dite riguardano cose che in Italia sono normali. Cioè, è normale andare in manifestazione in Italia, gli dicevo ce ne sono tutti i giorni. E speravo ancora di riuscire a ragionare, quindi cercavo di ragionarci. E questo è stato il primo, non ho pensato a un avvocato, anche perché non mi sentivo colpevole. Quindi avvocato, console, tutte queste cose sono venute in seguito, ma all'inizio volevo cercare di spiegarmi da sola, ragionandoci da sola. Tanto io ho saputo che è decaduta l'accusa in una maniera assolutamente improvvida, perché nel centro di Gaziantep, sì, se tu c'è una sigla davanti al tuo nome che dice perché sei lì,
sì,
terrorismo, visto, scaduto, mancanza di passaporto, non so, adesso è una sigla, ok. E chi ha questa sigla di terrorismo può telefonare soltanto una volta alla settimana il mercoledì. Chi non ha questa accusa può telefonare il lunedì e il venerdì. Io sono arrivata il mercoledì, quando ho chiesto di poter telefonare mi hanno detto il prossimo mercoledì. E quindi mi sarei suicidata, ma pazienza questa. Lunedì mi hanno detto puoi telefonare. Ovviamente ho chiamato subito il mio compagno. E non ho ragionato subito, sono state le mie compagne di...
A spiegarti la differenza.
Guarda, che se puoi chiamare il lunedì vuol dire che non è più l'accusa di terrorismo. Allora ho mandato una delle persone che mi hanno protetto tantissimo, che è Moam M,
sì,
a chiedere alla polizia, alla fine del corridoio ovviamente c'è una porta chiusa e poi c'è una scrivania con dietro tutti i poliziotti. E lui è andato e loro gli hanno detto testualmente, perché lui me l'ha riferito testualmente, hanno detto il nostro governo ha deciso di togliere la sigla terrorista davanti al nome. E quindi io ero stata ammessa alle telefonate del lunedì e il venerdì. E lì ho capito che quell'accusa era decaduta.
Quell'accusa era caduta. Tu hai cominciato ad accennare, che cos'è questo centro di detenzione di Gaziantep, centro di detenzione ed espulsione, mi raccontavi prima di venire in onda. Ecco, ci racconti, allora, tu quando sei arrivata, si entra in questa struttura e cosa hai trovato? Chi hai trovato e che cosa hai trovato, come è organizzata?
Allora, questa io sono veramente furiosa su come viene trattata la gente lì. Non male dal punto di vista formale, perché ti danno da mangiare, ti danno le medicine se ti servono, ti danno un materasso, l'acqua, cioè non è l'aspetto formale. Anche su quello sono molto rigorosi, perché probabilmente sanno che se riescono a mantenere quegli standard nessuno li può accusare. Ma l'aspetto psicologico delle persone che si trovano lì è vergognoso. Ci sono persone trattenute lì per 8 mesi, 1 anno, senza che gli venga detto niente sul perché sono lì, su quanto tempo ancora dovranno stare lì, ed è assolutamente ingiustificato che quelle persone si trovino in quella situazione. Mi dicono anche M, che è un'altra delle persone con cui ho stretto amicizia lì ed è una delle persone che mi ha più spezzato il cuore. 8 mesi ferma in quel centro con la famiglia, viene una ragazza che arriva dall'Iraq, 7 anni di vita in Turchia, assolutamente regolare, padre, madre, fratelli, lei si è laureata in ingegneria tra l'altro, è andata a chiedere il rinnovo della carta d'identità ed è stata trattenuta lì per 8 mesi. E lei mi diceva, questo è peggio di un carcere, perché in carcere ti dicono qual è la tua colpa, ti dicono a quanto tempo sei stata condannata e poi quando hai finito la tua condanna ti liberano. Mettono lì persone di questo tipo e le tengono lì 8 mesi senza neanche dirgli quando finirà.
Quindi in questa struttura ci sono varie tipologie di persone detenute, diciamo il migrante, mi spiegavi prima, che ad esempio arriva dall'Iraq, ma anche coloro che arrivano da altri paesi ma vivono in Turchia da diversi anni, sono perfettamente integrati.
Ma è quello che è la cosa pazzesca, cioè famiglie spezzate. Io ero in camera con un gruppo di... sono camere da 6 persone e la ragazza uzbeka che avrebbero poi espulso, si chiama Z come iniziale, è sposata con un turco, con un bambino, 7 anni di vita regolare in Turchia facendo la parrucchiera, quindi lavorando, cioè una persona integrata, che viene immediatamente rinchiusa in quel centro, lei è rimasta lì 3 mesi, e rispedita in Uzbekistan dove non ha più nessuno e niente. 5 anni di espulsione col marito e figlio in Turchia, che non avevano mezzi economici purtroppo nemmeno per poter costruirsi una vita altrove. Questa era la norma,
La struttura, tu dove dormivi, come era diviso, su 2 piani, c'era una divisione per gruppi?
Allora, questo è l'altro aspetto, no? Perché in realtà, da quello che ho potuto capire, diciamo, le persone più, diciamo, povere, miserabili, i gruppi di migranti che arrivavano dall'Iraq o dalla Siria venivano messi ai piani più bassi, perché io ero al terzo piano. E il tipo di persone erano appunto o così, cioè quindi donne messe lì dentro con famiglie fuori regolari. E sul mio piano però, e questo è pazzesco, l'ultima parte del corridoio era tutta occupata da Daesh, vuol dire famiglie di Daesh oppure le famose mogli di Daesh.
L'ISIS, per chi non...
ISIS.
Cioè, no, ma assolutamente...
Ad esempio c'era questa, adesso lascia perdere che ovviamente mi stanno sulle palle come non ti puoi immaginare, e cioè, questi erano odiosi prima, odiosi adesso e saranno odiosi dopo perché hanno avuto un comportamento con tutti pazzesco. Però al di là di quello c'era una ragazza tedesca che aveva raggiunto Daesh a 16 anni, adesso ne ha 19, 3 figli, il marito ceceno in carcere, comunque lei di nazionalità tedesca, 8 mesi che era lì. Ora, ma rimandala in Germania. Ma che te la tieni lì a fare? Cioè, sinceramente.
E tu mi dicevi anche che la cosa che ti ha colpito molto era il fatto che, ad esempio, esponenti di Daesh erano vicini a contatto con curdi.
Sì. Altra cosa pazzesca. Sul mio stesso piano. Senza nessuna divisione se non ipotetica, cioè che ne so, le ultime 10 stanze sono destinate a Daesh, ma tutto qui, cioè non è che è, cioè, famiglie di curdi del nord Iraq, di Erbil, Durkul, eccetera.
E che hanno fatto la guerra hanno combattuto contro Daesh.
Poi non li potevano vedere, perché poi questa, cioè, tutti musulmani, però parlando con i curdi, quando si nominava Daesh, questi scleravano, gente che è stata vittima diretta di Daesh. Ricordo questa poveretta a cui avevano ucciso il padre, cioè persone così. Una vecchina yazida tenera che hanno espulso, rimandato in nord Iraq, non riusciva neanche a parlare una lingua conosciuta, per cui persone anche di estrema fragilità. Ma che ti tieni una vecchietta di 70 anni yazida in quelle condizioni? Vabbè, lasciamo perdere. a contatto diretto con Daesh. Infatti c'è stata ovviamente una rissa.
Tornerei a te all'impatto con questa struttura. Voi dormivate in stanze che mi dicevi venivano poi chiuse la notte nel momento del colazione pranzo cena, voi uscivate, vi facevano uscire e chiudevano queste porte. Mi colpiva il fatto che tu hai stretto subito dei legami, cioè quando si entra in un posto del genere, io mi immagino quale potrebbe essere la mia reazione, insomma la paura, essere disorientato, cioè come sei stata accolta, qual è stato l'impatto, come hai fatto insomma a superare, immagino soprattutto le prime ore?
Senza di loro non ce l'avrei fatta, perché mi hanno protetto fin da subito, hanno decifrato per me, perché io parlavo solo inglese e tutti gli ordini venivano dati in turco, perché nessuno parlava, e mi hanno aiutato in tutto a dirmi questo è il pranzo, questo è l'ordine per andare a colazione, questo è l'ordine per la mezz'ora di cortile, passa all'immondizia, mi decifravano tutto e mi hanno protetto come una bambina.
E so poi, Cristina, qua abbiamo anche degli ospiti che ti hanno accompagnato, ne parlavamo fuori poi, Cristina, che anche tu hai dato un tuo contributo aiutando, perché l'altra cosa che mi colpiva, tu lo accennavi prima, che in questa struttura, in questo, ricordiamo, centro di detenzione e di espulsione di Gaziantep, ci sono anche tantissimi bambini che sono lì in parte con le loro famiglie o con pezzi delle loro famiglie, sì. Così
tantissimi bambini, una cosa impressionante. Io da subito ho chiesto, ma questi bambini non vanno a scuola? E loro mi hanno detto che in teoria due giorni alla settimana, non mi ricordo se due o tre giorni alla settimana, avevano diritto a ricevere una lezione in turco, di lingua turca. Ma perché tutto avviene in modo arbitrario, al di là dei diritti che sono solamente detti, non scritti, avviene tutto in modo arbitrario, per cui decidono loro quando, come, perché, te lo dicono all'ultimo momento. E quindi questa massa di bambini, poi soltanto i bambini in età scolare venivano seguiti. Tieni conto che lì non accede nessuno, cioè non è come da noi comunque che ci sono le associazioni, i volontari che si occupano dei bambini, li fanno giocare. Niente, zero, soltanto corridoio per i bambini. Quindi, cioè non hanno... E all'inizio mi avevano detto che avevo diritto ad andare in biblioteca, che non esiste, anche lì è stato arbitrario, sono riuscito ad avere un libro dopo 5 giorni, e quando è arrivato il carretto dei libri, perché non è una vera biblioteca, arriva un carretto con i libri, c'erano anche dei libri per bambini sotto, i bambini sono impazziti di gioia, si sono precipitati a prendere questi libri, che erano tutti scritti in inglese tra l'altro, ma avevano delle immagini, delle cose eccetera eccetera. Ed è diventata una festa per loro, perché non si poteva tenere niente dentro per far giocare i bambini, niente. È quella è una delle cose che mi ha colpito di più, devo dire.
A un certo punto, dicevamo, Cristina, tu ti sei resa conto, grazie all'aiuto delle persone che hai incontrato all'interno del centro, che non eri più accusata di terrorismo. A quel punto poi come è andata? Nel senso, anche da un punto di vista proprio delle accuse a te rivolte, sapevi qualcosa? Avevi idea dei tempi?
Zero.
Della tua permanenza?
Zero. Cioè non mi è stato detto, appunto, se non per questa coincidenza fortuita delle telefonate, che non ero più accusata di terrorismo. Non hanno permesso, io mi sentivo sola come un cane. Perché non immaginavo che il consolato, ad esempio, avesse chiesto 3 volte di incontrarmi e gliel'avessero negato, non me l'hanno detto. Il mio avvocato l'ho visto 2 volte all'inizio, poi più. Non ricevi telefonate, non puoi farne. Per cui a un certo punto ho detto, ma che cosa succede? Ed è questo che mi faceva più paura. Perché pensavo, questi a Milano se ne vanno a fare weekend, iniziano le vacanze e io resto qua dimenticata, il certo. console non si fa vedere, cioè proprio mi sentivo
abbandonata. Cristina, tu ci dicevi sofferenza prettamente psicologica più che fisica, sì. è quello che ti logora sì, in un posto del genere.
Però è proprio, ecco, la mancanza di comunicazioni dall'esterno, l'arbitrarietà sì. di quelli che in teoria dovrebbero essere dei diritti, perché insomma, se non è una prigione comunque, che non sono scritti, quindi loro decidono tutto. Guarda, ti faccio un esempio banale. Tutti cercavano, perché se, cioè, o stai a letto o stai in corridoio, cioè non è che ci siano altre possibilità, o in sala fumatori, ecco, questa è la scelta di sì. movimento. Quindi quando andavamo a colazione, pranzo e cena, cercavamo di andare a piedi per i tre piani di salita e discesa per fare del movimento, ma per dirti quanto sono carogne, che a un certo punto c'è la porta chiusa, poi c'è l'ascensore, la porta chiusa delle scale, e una delle altre rinchiuse come me ha chiesto di aprire la porta per salire a piedi, e la guardia gli ha detto no, perché lo sport è proibito in questo centro. Lo sport, hai capito? Salire tre piani a piedi.
Mi colpiva anche un'altra cosa che mi dicevi, non so se me la puoi confermare, l'orologio, ti hanno tolto anche quello?
Tutto. E... No, ma tutto vuol dire
quindi
tutto.
Quindi anche per, come dire, il trascorrere del tempo.
Io diventa... non sapevo mai che ore fosse. Cercavo di ricordarmi il giorno dell'arresto per capire che giorno fosse, perché perdi completamente il senso del tempo. Tutto è scadenziato da colazione, pranzo e cena,
non ci sono...
che non avvengono mai alle stesse ore. Per cui non puoi neanche dire ok, è 8, si cena, quindi adesso sono le 10 e alle 11 chiudono le porte. Cioè non c'è assolutamente questa possibilità. Io lo capivo dal sole.
Perché ovviamente non ci sono orologi, non ci sono punti di
non ti
niente
tengono
all'interno.
Niente. Il loro terrore, pensa che bel clima c'è lì dentro. Cioè, guarda, io lo definivo la casa delle lacrime. C'era gente che piangeva, soprattutto donne, devo dire, che piangevano dalla mattina alla sera per 3-4 giorni ininterrottamente. Questo nella mia stanza.
In quante eravate?
5 nella
cinque.
Mia stanza.
5 per 5 letti.
Cioè, poi c'è stata una piccola rissa e quindi hanno mandato via una ragazza.
I servizi igienici erano all'interno della stanza?
Sì, sì, tutto bagno all'interno della stanza, l'acqua calda. No, guarda.
Da quel punto di
inappuntabile,
vista.
Inappuntabile. Cioè, formalmente inappuntabile. Però, ti assicuro, cioè, la valle delle lacrime. Tutte queste donne che piangevano per le loro storie è straziante. Io pensavo a questi poliziotti e gli dico, ma un po' di cuore. Ma come puoi permettere a una donna di 44 anni che non ha ucciso nessuno di piangere per una settimana di seguito? Ma che persona sei? Ma l'altra amica ha avuto degli episodi di quella che ti dicevo che è stata l'ingegnere,
sì.
che parlava perfettamente arabo, turco e inglese, tra l'altro, per dirti che, no? Tenuta lì per 8 mesi, ha avuto a un certo punto un crollo nervoso, ha cominciato ad avere degli infarti nervosi, infarti proprio, l'hanno presa, portata in ospedale 3 mesi e riportata al centro. Ecco, questo, come secondo te, come si sente una persona così?
Questo incubo, quando hai capito che sarebbe finito, che saresti uscita, come ti è stato comunicato?
Intanto che pensavo come suicidarmi, perché appunto ti mancano tutti gli, non ti lasciano neanche una boccettina di profumo per tagliarti le vene, cioè zero, 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 neanche le penne, neanche carta da scrivere, niente, niente. Mentre meditavo amabilmente con le altre mie compagne in saletta fumatori, a un certo punto è arrivata la vice manager, mi ha chiamato, quindi era dopo cena, quindi boh. Le 8, le 9, non so, di sera, e mi hanno detto in modo veramente squisito: prepara la tua roba, alle 2 te ne vai in Italia.
Non ti hanno spiegato niente di più, nulla di più?
Lo zero di zero di zero.
Hai capito poi successivamente cosa è stato, qual è stato, come dire, l'elemento che ti ha fatto uscire, come dire,
allora,
il governo italiano, l'ambasciatore.
Ho capito il livello di mobilitazione sì. che si era creato intorno a me, che ignoravo totalmente, soltanto, è ridicolo, però lo racconto perché è da raccontare. perché non mi hanno consegnato subito la mia roba, ovviamente all'aeroporto di Istanbul c'era la console gentilissima che si è presentata, e quindi prima di imbarcarmi per Milano, e mi ha detto gli ho chiesto, credo che sia stato difficile per voi, grazie, e mi ha detto sì, abbiamo subito tante pressioni, signora. Io ingenuamente ho detto sì, ho una famiglia molto numerosa, le mie sorelle, il mio compagno, i miei cognati, no, pensavo questo tipo di pressioni, e lei mi ha detto no signora, veramente abbiamo ricevuto pressioni di ben altro tipo, il sindaco Sala, il ministro Coccoli, e lì ho detto ma come facevano a saperlo? Ma perché l'isolamento è tale che non, certo, riesci neanche a immaginare che qualcuno al di fuori possa e da lì poi, arrivata in Italia, ho saputo tutto e sono rimasta basita.
Chi ti ha accolto quando sei arrivata?
La mia famiglia.
Tua famiglia, hai visto poi altri, c'erano istituzioni dopo, qualcuno è venuto?
No, perché poi mi hanno spiegato che hanno cercato la polizia italiana. Meravigliosa, è stata meravigliosa, perché sono venuti a prendermi all'uscita dall'aereo e mi hanno dato dell'acqua e mi hanno chiesto soltanto vogliamo soltanto sapere come è stata trattata. Gliel'ho detto e loro mi hanno detto sappia che è successo a un sacco di altra gente, e poi mi hanno detto la sua famiglia è qui fuori, se vuole un'uscita secondaria, perché potrebbe esserci la stampa. Lì mi è venuto un colpo alla stampa che si sono
e lì hai cominciato a capire che appunto le pressioni di prima non erano semplicemente la famiglia,
la stampa e loro sono stati molto carini, mi hanno accompagnato fuori c'era il mio compagno, alcune amiche mie, le mie sorelle eccetera.
Stiamo andando a chiudere questa intervista, lo dico anche a chi ci ascolta, un paio di questioni vorrei affrontare. La prima, molto banale è se torneresti, cioè adesso torneresti in Turchia, vuoi prenderti un periodo di pausa, qual è in questo
tanto
momento?
Tanto non ci posso tornare per 5 anni.
Ah ecco, brava, forse questo vale la pena ricordarlo.
Quindi, ne avrò 67.
Tra le conseguenze c'è il divieto.
Esatto.
Di svolgere questo lavoro al di là della Turchia, in cui sei impegnata da tanti anni.
Lo farò da qua. Lo farò da qua, però io voglio fare casino su questo centro e sulle persone che sono detenute lì.
Adesso ci torniamo su questa cosa qui, perché secondo me è importante fare una riflessione, poi sentiremo anche gli ascoltatori tra qualche minuto su un'altra questione che è proprio di oggi, che in qualche modo si collega. Tu ci tenevi anche a sottolineare come sei tornata, cioè nel senso il viaggio aereo, chi l'ha pagato, tutte le tue spese, raccontacelo.
Allora, il viaggio, il biglietto di ritorno, io avevo la mia carta di credito, non con me ovviamente, perché te portano via soldi, carta di credito, tutto quanto, e quando mi hanno detto che mi avrebbero espulso, io gli ho detto se mi date la mia carta di credito pago il biglietto, loro mi hanno detto è stato già pagato dalla tua famiglia, me l'ha detto subito la polizia. E difatti è vero, e neanche un low cost, un biglietto vero, nel senso, e quindi non lì oltre colazione, pranzo e cena non ho ricevuto, per le altre necessità tipo l'acquisto di sigarette avevo dei soldi con me che chiedevo, mi hanno fatto aspettare 5 giorni perché ho pietito sigarette infumabili da tutto il mio piano, ma va benissimo così, poi ho ricambiato ovviamente, però per dire il livello di protezione, di aiuto che mi è stato dato dalle mie compagne e anche da altre persone nel centro, indimenticabile, perché mi hanno fatto davvero da madre, mi hanno protetto, mi hanno consigliato, mi hanno aiutato, mi davano le sigarette, mi hanno dato lo shampoo per lavare, cioè tutto. Io senza di loro, gliel'ho detto quando sono andata via, naturalmente tradotto da M che parlava tutte queste lingue, io senza di loro non sarei sopravvissuta, perché non è che t'ammazzano, ti feriscono, ti picchiano, ti... però proprio a decifrare la realtà di quel posto. Certo. Perché se qualcuno non ti dice che Ekmet vuol dire pranzo e c'è la colazione ed è... e tu non lo capisci e nessuno ti dice che devi muoverti, ti trattano malissimo. Mm-hmm. Ti trattano male nel senso che cominciano a urlarti ordini incomprensibili e loro mi hanno veramente protetto. Cioè io che ero la più vecchia, capito? Mi hanno...
Cristina, tu dicevi adesso il mio impegno sarà qui e sarà soprattutto non nell'accendere, come dire, i fari su quel contesto, su quel centro di detenzione ed espulsione. Io facevo riferimento all'attualità proprio perché oggi è una giornata in cui è in corso una mobilitazione, una maglietta rossa per dire basta alle stragi dei migranti. Quel centro è anche uno di quei centri, lo dicevamo, dove i migranti vengono messi, dove passano dei mesi e dove poi vengono espulsi, tornano nei loro paesi di origine. Non stiamo parlando semplicemente di migranti fermati dopo una traversata, non so, dall'Iraq, da altri confini vicino alla Turchia, ma tu ci spiegavi anche migranti che nella società turca sono integrati, persone che nella società turca sono integrate, sono turchi in qualche modo a tutti gli effetti, poi vengono di punto così da un giorno all'altro, rischiano di essere cacciati, tornare in paesi dove non hanno più nulla. E noi sappiamo che una delle tante proposte che arriva non solo dall'Italia ma dall'Europa, non solo da questo governo ma dall'Europa, è quello di affidare i centri di identificazione ed espulsione a paesi come la Turchia, dove già ci sono, ma anche ad altri paesi. Tu che riflessione fai su questo?
La prima riflessione è che la presenza delle associazioni è vitale. Lì non si vedeva nessuno. È vitale perché comunque, a parte le cose pratiche che dicevamo prima, di insegnare qualcosa a sti bambini, giocarci insieme, ma è proprio per spezzare questo senso di isolamento in cui si trovano le persone, far arrivare fuori da lì la tua voce, capisci? Questo è, e questo ti dà una speranza che lì ti viene tolta. Questo è, ecco. Non si possono trattare le persone così. Veramente, non si possono, non c'è, è disumanità, non è possibile tenere le persone in un posto così. L'altra riflessione che posso fare è che bisogna rivedere tutta la normativa da questo punto di vista, tutta, velocizzarla, non bastano neanche i controlli, perché mi diceva, dice, io le vedo le camionette dell'UNHCR che vengono a ispezionare il centro, non li fanno neanche salire ai piani, portano lì l'ultima famiglia di sfigati iracheni, arrivata 2 giorni prima, stremata, gli chiedono testuale, si mangia qui? Mangi bene? Ti danno le medicine? Che te rispondono questi, sì, arrivano magari dall'Iraq dove li hanno bombardati fino al giorno prima, ovviamente, e questo è tutto il controllo che fanno, non fanno un controllo sui tempi, sulle motivazioni, lì va presa cartella per cartella, 8 mesi, ma quando ci metti una settimana a capire se una persona ha le possibilità di restare o no, perché la trattieni 8 mesi? Queste sono le cose da verificare, non hai mangiato, hai bevuto, ti hanno dato le medicine, perché non è solo quello, lì ti tolgono tutto perché la gente pensa solo ad ammazzarsi, cioè, capisci? C'era questa ragazza, non nomino il paese, no vabbè, marocchina, tanto ce n'erano tante di marocchine, no? Ragazza madre, una bad girl, non stiamo parlando della ragazza musulmana osservante, una bad girl, una ragazza di una forza straordinaria, e che era riuscita a spezzare lo specchio, a tagliarsi le braccia, e lei mi ha detto, se avessi saputo che avrei dovuto restare qui con la mia bambina Jeanette, una bambina deliziosa di 1 anno e mezzo forse, cioè io mi sarei tagliata la gola invece delle braccia. Quindi una persona che si trova in uno stato d'animo così, puoi rifiutarle il permesso di restare? Le hanno rimpatriata, le hanno dato l'espulsione. Lei sarebbe tornata tra l'altro in una famiglia tradizionalista dove per sua stessa missione dice, mi ammazzano probabilmente, non diceva ammazzano Jeanette, diceva mi ammazzano di sicuro, e questa era la sua, poi puoi rimandare indietro una persona così.
e questi sono i centri di detenzione ed espulsione in Turchia. Cristina, io direi che ci possiamo fermare qui, se non vuoi tu aggiungere altro, avevi altro da raccontarci. Niente, grazie per essere venuta qui a pochissime ore. Vai.
Sì, posso soltanto dire grazie a tutti quelli che si sono sbattuti per me, anzi ignoravo il loro impegno, mi ha commosso, confusa, reso riconoscente, grazie a tutti.
Noi ci sentiremo sicuramente presto, Cristina Catafesta, mi raccomando, lo dico alle persone che sono qua in studio, un po' di riposo adesso, okay. Va bene. Grazie Cristina Catafesta, sono le 10:11, voi siete all'ascolto di Radio Popolare.
Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria, perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità.
Odio il pigiama e vedo il rosso, se la terra mi chiama non posso restare chiusa tra quattro mura, ho paura di vivere, perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità.
Sto fermo in giro, non passo dal via, piuttosto non gioco e vado via. Fuori dal vaso, fuori di testa, ho sempre un piede sul motore. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria, perciò attenzione,
attenzione, concentrazione, come dei ragazzi con dei garçon. L'età mi sta inchiodando, sembra Thor, ma sul palco corre salto Decathlon. Se mi metto a partire mi incastrano, le difese di un sire non bastano, con chi la torpici fai la fine di Kasparov. Se mi rilasso con l'asso di spalle, gioco tutte le carte, dei semi rimasto con l'asso di spade, lotto sulle mie gambe, Pepe Anna della banda Bardò, sempre palla nella banda Marrò, siamo selvaggi che danno di gas, siamo Marlo Brando.
Viva Dio, la posta in gioco, come sai non è da poco, e quindi vai, ma fai attenzione a quello che scarti, non c'è tempo per rilassarti, non c'è tempo di avere paura, ti rilasso, ti rilassi, figurati.
Le 10:15, Radio Popolare, mancano una decina di minuti a questo spazio che è solitamente dedicato al microfono aperto, il microfono aperto del sabato di Radio Popolare. Abbiamo avuto per oltre mezz'ora, una quarantina di minuti abbondanti, il piacere di avere qui Cristina Catafesta, che ci ha raccontato la sua esperienza terribile, esperienza che ha vissuto in un centro di detenzione ed espulsione in Turchia. In Turchia si trovava, per chi non l'avesse sentito, seguito fin dall'inizio, si trova come osservatrice internazionale per le elezioni presidenziali. Detto questo, oggi, lo accennavo poco prima di ascoltarci questo brano, c'è un'iniziativa che è in corso da questa mattina e che poi avrà un suo momento, diciamo, principale a Roma, alle ore 11 in Piazza Immacolata a San Lorenzo, che è una maglietta rossa per fermare l'emorragia di umanità, una maglietta rossa per dire stop, per dire basta alla tragedia dei migranti. Indossare una maglietta rossa oggi ha questo significato, un appello che è stato lanciato dall'Associazione Libera contro le Mafie, dall'ARCI, dall'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani, e che ha trovato in queste ore migliaia di adesioni. Molto semplicemente vi chiedo se questa mattina, alzandovi per uscire, una maglietta rossa avete deciso di indossarla e perché. Come sempre potete scriverci al 331-6214013, diretta @popolarenetwork.it. Queste sono le modalità con cui raggiungerci, se siete velocissimi, anche perché vi dicevo il tempo sta per concludersi, potete chiamare al solito numero della diretta, allo 02 33 001 001. Magliette rosse perché? Questo ve lo racconto in sintesi, velocemente. Perché scelta la maglietta rossa? La maglietta rossa sono come dire il simbolo di quei bambini morti in mare, fotografati sulle spiagge della Libia e non solo, e poi di rosso le mamme vestono i loro bambini prima della partenza, prima della traversata del Mediterraneo, sperando che in caso di naufragio quel colore richiami l'attenzione dei soccorritori. Questo per raccontarvi quanto accadrà oggi e quanto accadrà a questo punto da circa un'oretta a Roma, ma non solo. Iniziative vengono segnalate in diverse città, anzi questa è anche l'occasione, se ne avete promossa o ne state andando a partecipare a qualche iniziativa del genere, di segnalarcelo, di raccontarci dove e quando si terrà. Allora, io vi faccio ascoltare, in attesa di qualche messaggio, vi faccio ascoltare Don Luigi Ciotti. Don Luigi Ciotti è il presidente di Libera, dicevamo Libera tra le associazioni che hanno promosso questa iniziativa, è stato ospite ai nostri microfoni ieri pomeriggio, tardo pomeriggio, e lo ha intervistato Lele Liguori.
Una sfida dell'immigrazione che è una sfida cruciale. Noi siamo di fronte a un bivio: o da una parte diventare una società aperta, giusta, accogliente, e dall'altra o diventare una società chiusa, diffidente, dominata da aggressività e paure. Ma attenzione, ci sono anche gli speculatori della paura. Non dobbiamo avere paura di questi speculatori, di questi imprenditori della paura, di tanti che in diversi ambiti lanciano l'allarme, vendono false promesse, soluzioni. Non dobbiamo avere paura, ecco. Allora, indossare la maglietta vuol dire mettersi nei panni dei poveri, degli ultimi, di questi bambini, ma anche non dimenticare le povertà, le fragilità che ci sono dentro il nostro paese, anche non dimenticarci che le grandi migrazioni sono in buona parte deportazioni indotte, perché nessuno abbandona la terra, la casa, gli affetti, se non costretto dalla povertà, dalle guerre, dai disastri ambientali, di cui l'Occidente è in gran parte responsabile. E muoiono questi bambini mentre l'Europa gioca allo scaricabarile, che è veramente una cosa vergognosa di fronte alla quale non si può tacere. Noi abbiamo il dovere dell'accoglienza e del soccorso, che sono la base della civiltà, è un dovere che deve essere scritto nelle coscienze prima che nei codici. E se viene meno questo dovere, l'emorragia dell'umanità rischia di essere inarrestabile. Ci sono due strade, io credo, per crescere in umanità: la prima è quella delle relazioni, la seconda è quella del conoscere i problemi. Sono strade comunicanti e spesso intrecciate, ma oggi poco percorse, perché viviamo in una società dove le relazioni sono diminuite, soprattutto ci sono relazioni in molti casi opportunistiche di interesse. Tutti ci mettiamo nei panni di tanti poveri, cominciando dai poveri di casa nostra. La maglietta rossa, vi prego, anche voi, domani, tutti.
E Giorgio Lamessa ha fatto "Io ho la maglietta rossa", ci scrive al 331-6214013. Magliette rosse oggi pomeriggio ad Abbiategrasso contro l'incontro di Lealtà e Azione, ci scrive quest'altro ascoltatore e ascoltatrice. "Ciao, maglietta rossa perché credo nell'umanità, perché vorrei un paese accogliente, perché dietro ai muri si muore", ci scrive Emilia. Rosso ovviamente un pezzo di un messaggio. "Io ho la vostra maglietta rossa, nel mio paese nessuno è straniero", quindi la maglietta è di Radio Popolare. "Cari saluti", ci scrive Francesca. E ancora oggi maglietta rossa di Croce Rossa, comitato di Milano, che ha aderito all'iniziativa per far vedere che esiste anche chi non è d'accordo con politiche disgustose. Così ci scrive un'altra ascoltatrice, o meglio ci scrive Marta. Sono le 10:21, il 331-6214013 per segnalarci iniziative eventuali legate alle magliette rosse in Lombardia e non solo, o banalmente per dirci: sì, io questa mattina mi sono infilato una maglietta rossa per questo motivo.
Questa sera non ti dico no, arriviamo in Cina in autostop, non chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no, domani non lo so.
Il tuo profumo resta fra le mie dita, ti rincorro come fossi l'ultimo treno della vita. Questo caldo frantuma le ossa, prima che l'acqua corroda la roccia. Metà sciamune ovunque vuoi vai, lontano dai guai dove nessuno lo sa. Per dimenticare in una notte intera tutto quello che non va, ti prometto che stasera.
Stasera non ti dico no. Domani non lo so. Questa sera non ti dico no. Questa sera non ti dico no.
I never felt this one before. You get into my life. Remember the first time that I saw you. We were going so I. But now you're feeling so low. And it's funny how this life can be so cruel as that. It's like a journey to nowhere. Fly to the moon and back. Together we can spend the world.
Dieci e 24 minuti, domani ore non ci sono scritte, però c'è scritto Cassano Dadda, piazza Bettini, presidio antifascista con maglietta rossa, restiamo umani, io ci sono. E ancora ascoltatori che ci scrivono: magliette rosse non ne ho, ne ho indossata una con logo di MSF, Medici Senza Frontiere, ma c'è bisogno di molto di più tutti i giorni. A quando una grande manifestazione nazionale antirazzista, ci scrive Claudio. Oggi da Loreto, Milano, corteo, prima gli sfruttati di Cuba Sicobas alle ore 17, ci scrive. Quindi Loreto, Milano, corteo, prima gli sfruttati, Cuba Sicobas, ore 17. Rossana ci dice che sta andando a Cassano Dadda. E ancora vediamo, maglietta rossa indossata, maglietta rossa degli scout laici che aderiscono all'iniziativa iniziativa. E ancora, ciao, oggi indosserò la maglietta rossa ogni volta che uscirò di casa per fare un giro o stasera per andare a sentire un concerto. Credo sia importante oggi più che mai dire che vogliamo essere accoglienti e solidari. È importante che ognuno di noi lo faccia anche individualmente. Spero che saremo tantissimi. La mia maglietta rossa, aggiunge quest'altra ascoltatrice, è con Mafalda che urla basta. Facciamoci riconoscere. Rosy da Baggio. Cassano Dadda, ore 11. È arrivato l'altro pezzo di SMS. Sono le 10:26 minuti, noi per il momento ci fermiamo qui, adesso la pubblicità e poi le notizie di Popolare Network. Io ringrazio tutti per l'ascolto e la partecipazione, a risentirci, ciao!